Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare, e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento, e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
Eccoci, ben trovati. Questa è una nuova puntata di Odio gli indifferenti. Il tempo del Covid, per fortuna, sta leggermente rallentando. Noi qui comunque consigliamo, perché noi stessi così facciamo, di mantenere alti i dispositivi di protezione per noi stessi e per gli altri. Io capisco che molta gente ancora oggi continua ad essere scettica, continua a pensare che tutto questo sia un'invenzione. Ma 30.000 e più morti non fanno un'invenzione. Naturalmente si può inventare di tutto. Ogni cosa può essere, non so, allestita, messa in piedi per condizionare, per illudere, per confondere. Ma credo che questa volta ci sia ben poco da confondere, da illudere. Perché in ogni caso abbiamo testimonianze di persone che hanno perso i loro cari. Si potrebbe fare un piccolo sunto, visto che il tempo peggiore è passato, almeno speriamo sia passato. Le frasi che si usano quali sono? Sempre le stesse. Terrorismo mediatico della stampa, il governo ha sbagliato tutto, i virologi hanno parlato troppo e sbagliato molto, i medici non hanno inizialmente indovinato la cura, quindi hanno causato la morte di migliaia di individui. Queste ed altre cose ancora vengono sistematicamente dette da utenti nei vari social. Naturalmente i social sono così. C'è chi di giorno gestisce, non so, una ferramenteria e il pomeriggio sa spiegarti perché i medici, i virologi hanno sbagliato tutto. È il bello del mondo dei social, che è pieno di soggetti dalla tastiera facile, pronti alla critica gratuita, e sanno trattare il Covid e i suoi effetti alla stessa stregua di come sanno lavare personalmente la propria automobile. Eh sì, noi italiani, soprattutto noi italiani, siamo fatti così. E io dico sempre, mi spiace, non sembra una frase democratica, ma per certi versi la democrazia, meglio, almeno per quello che mi riguarda, meglio dimenticare. È un peccato che non si possa mettere la mascherina anche alla tastiera di alcuni soggetti.
Nessuno, come il senatore Matteo Salvini, sa come affrontare e risolvere i problemi sociali e politici di un paese. Quelle che ascolterete sono le sue dichiarazioni e le ascolterete in rigoroso ordine temporale. Mi riferisco alle dichiarazioni relative alla gestione dell'epidemia di coronavirus. Un consiglio agli ascoltatori. Le sue dichiarazioni non sono un cambiamento repentino di rotta, ma una vera e propria inversione di marcia. Voi vi chiederete, e cosa cambia? Niente, in effetti. Ma non lo dite a Matteo Salvini e ai suoi seguaci. Questa è la prima dichiarazione che vi faccio ascoltare. Ne seguiranno altre. Era il 21 di febbraio, dichiarazione sbrigativa, ma che esplica una posizione più che chiara, e cioè chiudere tutto.
Ascoltiamo la comunità scientifica, blindiamo, sigilliamo i nostri confini. È meglio controllare adesso che piangere dopo.
Poi si passa al 27 febbraio. Anche qui la posizione è chiara e coerente con la precedente resa. E quindi dice, in sintesi, tornare alla normalità, riaprire.
L'appello che ho chiesto anche al Presidente della Repubblica di lanciare a chi è al governo, perché la responsabilità della ripartenza dipende dal governo e dai ministri, è di riaprire tutto quello che si può riaprire.
Da questa dichiarazione in poi ascolterete la sopraffina abilità del senatore Salvini nell'elencare categorie come una massaia ripeterebbe la lista della spesa. E siccome è l'attività verbale in cui è più abile, la ostenterà come un mantra autistico in tutti i suoi interventi.
Riaprire, rilanciare fabbriche, negozi, musei, gallerie, palestre, discoteche, bar, ristoranti, centri commerciali, riaprire e tornare a lavorare senza e questo l'ho sottolineato al Presidente della Repubblica, scaricare su altri colpe che evidentemente stanno nel manico.
Non stasera son cazzate, ma che sempre si parla soltanto di parole, cioè di cazzate.
Poi si passa al 10 di marzo e qui, sempre per coerenza, la sua dichiarazione è chiudere tutto, fermare tutto. E con questa dichiarazione ripropone la solita lista della spesa. Probabilmente è l'unico metodo che conosce per riempire il tempo. Meglio una lista della spesa che confermare di non aver contenuti da divulgare.
L'appello, a volte accorato e disperato, di medici, biologi, anestesisti, farmacisti, fermi tutto. Fermiamo tutto per i giorni necessari, mettiamo in sicurezza la salute di tutta Italia.
Non sai veramente un cazzo, tu, ma...
La provincia di Lodi, di Piacenza o di Treviso. Qua c'è in ballo la salute di 60 milioni di italiani.
Poi passiamo al 4 aprile, che è il suo appello accorato. Visto che è Pasqua, riapriamo le chiese.
Io sostengo le richieste di coloro che dicono in maniera ordinata, composta, sanitariamente sicura, fateci entrare in chiesa per Pasqua, fateci assistere anche in 3, in 4, in 5 alla messa di Pasqua. Mi dicono...
Il 14 di aprile, quindi 10 giorni più tardi, chi può riapra, non continuiamo a stare chiusi.
Faremo il possibile e l'impossibile per far riaprire chi può in sicurezza il prima possibile. Perché penso.
Il 16 di aprile riapriamo la Lombardia.
Sono contento che la Regione Lombardia abbia dato segnale di speranza e di ripartenza a tutta Italia, ovviamente rispettando le regole di buonsenso e di distanza, di protezione.
E insomma, alla luce di tutto quello che abbiamo sentito, si può tranquillamente affermare che in certi casi il vizio di bere di un singolo giova ad un intero Stato. Detta in breve, l'Italia, con un minimo di intelletto, oggi deve essere grata al pirata inglese Sir Francis Drake. Pare sia stato lui, nel XVI secolo, ad aver inventato il mojito.
Quelli che argomentano con scetticismo verso il disastro che ha causato il Covid sono convinto che non hanno avuto morti in famiglia, altrimenti correrebbe loro l'urgenza del silenzio, la buona creanza di parlarne con dolore quantomeno. Perché qualche addetto ospedaliero, per consentir loro di star lì tranquilli e calmi dietro una tastiera, a digitare scemenze e a farlo in buona forma fisica, è morto, ed è morto per curare tanta tanta gente.
personaggio nuovo che ho visto anche stasera, che passa con una borsa a tracolla per i tavoli, ti mette dei pupazzi sul tavolo, ti guarda e ti fa
prepetare babaccio.
Scusi, non ho capito.
Prepetare babaccio.
Ti lascia un bigliettino, dice, poi non sul bigliettino ci sarà scritto quello che voleva dire. Leggi il bigliettino, prepetare pupazzo, guarda, non si capisce.
Già che ci siamo, e per chiudere la parentesi Covid, qualche giorno fa è risultato contagiato dal virus il tennista Djokovic. Vi leggo un articolo di giornale. Il serbo numero uno del tennis mondiale aveva organizzato il torneo Adria Tour, in cui sono risultati positivi almeno altri due tennisti. Il croato Borna Koric e il bulgaro Grigor Dimitrov. Il coronavirus è arrivato al vertice del tennis mondiale. Novak Djokovic ha annunciato di essere positivo al Covid-19. Il 33enne serbo, numero uno della classifica ATP, ha fatto sapere di essersi sottoposto al test con tutta la famiglia e lui e la moglie incinta, Jelena, sono risultati contagiati, mentre i figli Stefan, Tara, di 3 e 5 anni, sono ancora negativi. La notizia è destinata a rinfocolare le polemiche per l'Adria Tour, il torneo esibizioni a Zara ideato e promosso dallo stesso Djokovic, è interrotto per il focolaio di Covid che aveva già portato ad almeno 6 casi. 3 tennisti, il croato Borna Koric, ripetiamo, il numero 33 della classifica ATP, il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 19, il serbo Viktor Troicki, con la moglie incinta, più i preparatori di Djokovic e Dimitrov. Aggiungiamo a questi l'italiano Marco Panichi e il tedesco Christian Grupp. Dopo che domenica scorsa Dimitrov aveva annunciato la sua positività, era stata cancellata la finale del torneo benefico svoltosi tra Serbia, Croazia, Montenegro e Bosnia Erzegovina, che avrebbe dovuto mettere di fronte Djokovic e il russo Andrei Rublev. Ma nel frattempo la mancanza di misure di prevenzione anti-Covid ha suscitato polemiche anche tra coloro che avevano disertato il torneo, come l'australiano Nick Kyrgios. Il campione serbo, già ribattezzato maliziosamente Novak Djokovic, sui social è finito nel mirino dei media croati che gli rimproverano di aver prima sottovalutato la pandemia aprendo le partite al pubblico e poi di essere voluto rientrare in Serbia per sottoporsi ai test. Insomma, un evento che voleva celebrare l'uscita dalla pandemia e il ritorno del grande tennis, sport considerato tra gli altri dagli esperti tra i più sicuri rispetto alla pandemia, si è trasformato in un pauroso boomerang. Joker, oltre al contagio suo e della moglie, rischia di pagare un pesante prezzo di immagine. Abbiamo dimenticato l'Italia e messo a rischio migliaia di persone perché qualcuno voleva colpire la palla. Ha titolato così un giornale di Zagabria. Il timore è di un'ondata di contagi perché i positivi avevano incontrato decine e decine di persone, compreso il premier croato Andrej Plenković. Djokovic nel comunicato ha difeso la sua buona fede. Tutto ciò che abbiamo fatto nell'ultimo mese lo abbiamo fatto con cuore puro e con intenzioni sincere, ha assicurato. Il nostro torneo intendeva unire e condividere un messaggio di solidarietà e compassione in tutta la regione. Abbiamo organizzato il torneo credendo che ci fossero le condizioni per svolgerlo, ha spiegato il numero uno del mondo. Sfortunatamente questo virus è ancora presente ed è una nuova realtà che stiamo ancora imparando ad affrontare, con cui convivere. Spero che ciò non complichi la situazione di salute di nessuno e che tutti stiano bene. Insomma, come commentare questa notizia? A furia di dar retta a tutti questi Novax, personaggi discutibili, giornalisti soprattutto, che continuano a raccontare sulla pelle della gente che il Covid tutto sommato non esiste più, o se è esistito è comunque stata una mera e semplice influenza, accadono queste cose. Per il resto non so più cosa dirvi, meglio lasciar correre la trasmissione e passare oltre.
Di male in peggio. E dice che c'è un testimonio che ha visto uno dei rapinatori che aveva i calzoni alla cavaliera. E io solamente questi lo sai.
E per forza, vai in giro così.
Come l'Andri, cosa vuoi a quest'ora?
Il caffè.
È chiuso.
Sono le 6:30. Il caffè Aldebarano è bello aperto da mezz'ora.
Ecco, allora va a pigliarlo all'Aldebarano. E già che tu ci sei, va a pigliarlo un minutino anche in culo. Accidenti a quando t'hanno messo in pensione.
E ora, risolta questa piccola parentesi Covid, necessaria perché importante, non temete, perché Odio gli Indifferenti avrà la solita programmazione. Cercheremo di tenervi compagnia nel migliore dei modi. E speriamo che il materiale che abbiamo selezionato per voi sia di vostro gradimento. Anche in questa puntata vi proporremo il teatrino patetico della politica nostrana.
Sviluppo e sostenibilità ambientale, visto che questo ponte, quei pannelli di metano, sostanzialmente si autoalimenterà.
Sai veramente un cazzo tu, ma
vi proporremo cronaca, letteratura, letture, vi proporremo cinema e, come al solito, tanta musica. Anche in questa puntata, come nelle altre, Odio gli Indifferenti ci tiene a ringraziare il web. Molto materiale che viene proposto nelle puntate di Odio gli Indifferenti proviene proprio dal polso del web, dal polso dei vari social. Naturalmente, quando vi propongo inserti di politica, di quello che la politica propone in questi giorni, cerco di evitare quantomeno di commentarli. Lascio la voce ai vari video, ai vari audio che trovo in giro per il web, per due motivi. Primo, perché se dovessi commentarli io finirei in galera e non ci tengo assolutamente. Secondo, perché in realtà subentra la noia di stare ad ascoltare e a commentare questi soggetti che, dal mio punto di vista, sono da dimenticare. E, in fondo, una cosa va detta. C'è chi, e l'ascolterete durante la trasmissione, è molto più bravo, molto più preparato di me nel commentare, anche con satira, con ironia, i fatti, fatterelli, i fattacci della nostra misera politica. Ed ora Odio gli Indifferenti va ufficialmente ad iniziare.
E sostenibilità ambientale, visto che questo ponte, quei pannelli di metano, i pannelli di metano sostanzialmente si autoalimenterà.
Sopra il ponte che ha sostituito il ponte di Morandi, e già c'è una, come posso dire, una perplessità di tipo etico-morale, perché cosa cazzo vai a fare la propaganda sul ponte? Non è bello, sa un po' di furbizia politica, sembra un po' una sciacallata politica da un punto di vista propagandistico. Ho fatto questo video vestito da operaio, che anche questo era vagamente propagandistico, aveva vagamente un senso littorio. E scrivere ore 12, visita al ponte, Genova-Bolzaneto. E non c'entra un beato cazzo Genova-Bolzaneto con il luogo ove sorge il ponte. Quindi ha sbagliato anche l'indirizzo del ponte, dove è andato e non ci doveva neanche andare. A un certo punto ha visto dei pannelli e ha detto: vedete qui, ci sono anche dei pannelli per catturare l'energia, dei pannelli di metano. Pannelli di metano, come cazzo fai a fare dei pannelli solidi di metano se il metano è un gas? Porca puttana! Lui sa che esistono i pannelli fotovoltaici di metano.
Mortacci tua. O li mortacci tua o tacci tua. Letteralmente significa i tuoi o della tua famiglia spregevoli defunti. È una tipica espressione romanesca ed una parolaccia della categoria specifica degli insulti generici, di uso comune a Roma, ma ormai diffusa anche in altre regioni italiane, pensate. No, dico pensate.
Degli indifferenti.
Una valanga di commenti, molti anche offensivi nei confronti nostri, perché fondamentalmente si ritiene che questo sia un tweet, o meglio una frase, come dire, offensiva nei confronti, immagino di aver capito, nei confronti delle donne.
No, anzi, io direi che se una donna esce di casa e gli uomini non le mettono gli occhi addosso, deve preoccuparsi, perché vuol dire che il suo femminile in qualche modo non è presente in primo piano. Vedi, tu puoi fare l'avvocato, il magistrato, puoi essere il conduttore radiofonico come vuoi, puoi ottenere tutti i successi che vuoi, fare tutti i soldi che vuoi, ma il femminile in una donna è la base su cui si siede il processo. Quindi prima di tutto sei il femminile. Il femminile è il luogo che suscita desiderio. Le donne lo sanno bene, perché quando escono di casa e hanno addosso un vestito che, con cui non si sentono a loro agio, tornano indietro a cambiarsi. Gli uomini non lo fanno perché noi uomini siamo più unilaterali, non diamo così importanza alla forma. La donna è la signora, la regina della forma, e quindi la donna quando mette un vestito suscita, chiama il desiderio. Guai se non fosse così.
Sai che ti dico? Dimmi. Che una stronzata così non sarà mai sentita da quando l'uomo inventò il cavallo.
La donna invece è la regina della forma. La donna suscita il desiderio, guai se non fosse così. È sufficiente come contesto questo?
Sì, esattamente. Il femminile, che cos'è il femminile?
Mi dica.
Il femminile è la radice, no? Il femminile è la radice, no?
Quindi, la radice di cosa?
Una donna, il femminile è la radice, no?
Nel senso che la donna germoglia dal femminile, o che il femminile germoglia dalla donna?
No, il femminile è presente alle basi dell'essere, già agli albori, no?
Cioè è un dato ontologico.
È un dato ontologico, le bambine giocano con le bambole già agli albori, no? Quindi la radice femminile.
Quindi i maschietti non giocano con le bambole?
No, infatti la radice maschile.
Perché non gliele diamo magari, se gliele diamo giocano anche con le bambole.
Ascolta, i maschi non giocano con le bambole. Anche
no, con cosa giocano i bambini maschi?
Ma ascolta, tu sei qui per farmi domande cretine o vuoi farmi delle domande intelligenti?
Mi scusi, io le sto dando del lei, e anche lei mi dia del lei. Allora, sta parlando con una persona, non sta parlando con una bambina.
Ascolta, se tu mi stai facendo delle domande.
No, professore, guardi, io le do del lei, mi dà anche lei del lei.
Il discorso che ho fatto io.
Calma, spieghiamo.
Delle polemiche.
Io le sto facendo delle domande. Le sto facendo delle domande. Lei ritiene che le bambine giochino con le bambole e i bambini non giochino con le bambole?
Aspetti, non sovrapponiamoci però. Professore, spieghi.
Ascolta, se mi fai parlare parlo, se no vado via.
No, prego.
Che i codici del femminile sono codici antichi, antichissimi, primordiali. E siccome il femminile è la base della crescita, dello sviluppo di ogni donna, se il femminile viene soffocato, come accade in molte patologie, se il femminile viene soffocato, una donna perde la possibilità di realizzare la sua pienezza, la sua identità. Questo non è che lo dico io, lo dice la psicanalisi da tantissimi anni, solo che mi sembra che quella che parlava prima fosse molto ignorante, e lo dice la base di tutta la psicologia. Quindi una donna deve realizzarsi nella vita, può realizzarsi come crede, ma deve portare sempre con sé la femminilità.
Sempre la femminilità. Zitta.
Zitta
non me lo dice, abbia pazienza, stiamo parlando entrambi.
Sta parlando, non voglio essere interrotto.
Professore.
Ascolta,
professore, se ne vada, non sta facendo un comizio, io le sto facendo delle domande. Eccolo qua.
Ma va fanzum. Ma va. Ma va fanzum. Zum. Pom 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 pom. Ma va fanzum. Pom 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 pom. Ma va fanzum. Pom 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 pom.
Oh bucaiola, tu mi tradisci. Tu dici vengo e invece tu pisci.
Ma va fanzum, pom 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 pom. Ma va fanzum, pom 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 pom.
Siete su radio dalla parte del torto.
Siete su radio dalla parte del torto. Siete su radio dalla parte del torto. Siete su radio dalla parte del torto. Siete su radio dalla parte del torto.
Come la va? Non sono tempi facili.
Sono tempi difficili. Abbastanza difficili. Vaga. Pensavamo di svignarla meglio, però.
E invece qua sta diventando una Zingaropoli.
È l'era di Zingaropoli, porca de che la troia. Regno sud di tutti i patti.
Non riesci neanche a stare attento.
Sei più come se riesci a bucare.
Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia. Preparatevi a fare le valigie.
Basta,
appunto, basta,
è finito.
Respiro e ripetiamo il giro, cambiando un po' il mood.
Anche per mafiosi e camorristi è finita la pacchia in Italia.
Quante volte hai detto questa celeberrima frase, sapendo benissimo che non saresti mai stato capace di mantenere fede a questa promessa che fai da chissà quanto tempo a te stesso?
Però sai di che cosa sono preoccupato io?
Di che cosa?
Sì, degli stranieri, però qui la furbizia è dei meridionali.
Bravo, l'ho pensato anch'io, quelli lì con la storia della Zingaropoli, Fanno finta di niente
perché l'attenzione è tutta su di loro e l'ultra continua ad arrivare.
Bravo, bravo, come gli indiani con i cowboy, capito?
Sì. Alter che barcuni, chi arriva qui? I treni arriva, te capi?
Bravo, bravo, è una situazione difficile perché...
Vabbè.
Che meraviglia, la scienza, la tecnica, la chimica, abbiamo il caffè senza la caffeina. Abbiamo la benzina senza il piombo. Abbiamo il latte senza il lattosio. Abbiamo le sigarette senza la nicotina. Cazzo, ma un governo senza degli imbecilli ci riusciamo davvero oppure è impossibile?
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Occhio malocchio!
occhio, prezzemolo ginocchio, virus bastardo ti sputo in un occhio. Larga la foglia, stretta la via, vada a cagare quest'epidemia. Faccia da virus, brutto corona, son la mucchina che non perdona. Coronavirus, faccia da stronzo, ti faccio smettere di andare a zonzo. Sei solo una fila di brutte palline, se te le taglio vediamo la fine.
Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Andiamo.
In effetti siamo pochi qui. Vieni. Siamo pochi ad essere malati di mente qui. Non parlo di te, magari tu sai che so. Tu sei veramente schizzato come un cavallo. Ma non è per questo che sei qui. Non sei qui per questo, non sei qui per questo. Sei qui a causa del sistema. Vedi la televisione? È tutta lì la questione, tutta lì la questione. Guarda, ascolta, ginocchia, ti prega. La pubblicità. Non produciamo più niente, non serviamo più a niente, tutto automatizzato. Che cazzo ci stiamo a fare allora? Siamo dei consumatori, Jim. Ah, ok, ok, compri un sacco di roba da bravo cittadino. Però se non la compri, che succede? Se non la compri, che cosa sei, ti chiedo? Che cosa? Un malato mentale. È un fatto, Jim, un fatto. Se non compri la carta igienica, una macchina nuova, un frullatore computerizzato, un attrezzo elettrico per orgasmi multipli, un impianto stereo con le cuffie che ti spappolano il cervello, cacciaviti con impianti radar miniaturizzati incorporati, computer ad attivazione vocale.
Non ti agitare, Jeffrey. Sta calmo.
È giusto, va bene. Sei una
d***a, andiamo.
In effetti siamo pochi qui, vieni. Siamo pochi ad essere malati di mente qui. Non parlo di te, magari tu sai che so. Tu sei veramente schizzato come un cavallo. Ma non è per questo che sei qui. Non sei qui per questo, non sei qui per questo. Sei qui a causa del sistema. Vedi la televisione? È tutta lì la questione, tutta lì la questione. Guarda, ascolta, ginocchia, ti prega. La pubblicità. Non produciamo più niente, non serviamo più a niente, tutto automatizzato. Che cazzo ci stiamo a fare allora? Siamo dei consumatori, Jim.
Ah, ok, compri un sacco di roba da bravo cittadino. Però se non la compri, che succede? Se non la compri, che cosa sei, ti chiedo? Che cosa? Un malato mentale. È un fatto, Jim, un fatto. Se non compri la carta igienica, una macchina nuova, un frullatore computerizzato, un attrezzo elettrico per orgasmi multipli, un impianto stereo con le cuffie che ti spappolano il cervello, cacciaviti con impianti radar miniaturizzati incorporati, computer ad attivazione vocale...
Non ti agitare, Jeffrey. Sta calmo.
La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti e rigo dritto. Scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natali in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Testi che raccontano in qualche modo l'inquietudine del vivere, il male di vivere, che non è uguale per tutti, ognuno di noi ha il suo modo di gestirlo. Questi tre testi cinematografici danno tre esempi diversi. Il primo testo è tratto dal film L'Odio di Matthew Kasowitz. Il secondo testo proviene da L'Esercito delle 12 Scimmie. La voce che avete sentito era quella di Brad Pitt. Il terzo testo, quello letto dal sottoscritto, proviene da Trainspotting ed è il monologo finale.
Salve, Lloyd. C'è poca gente stasera.
Non vedi questo? Io chissà che me credevo, mi ha messo pure paura. Ma vattela a piangere. Andiamo, ragazzi, su, avanti in marcia. Qui c'è un matto, c'è.
Capre, sono Enzo, disturbo?
No, mica mi disturbi. Me rompi proprio i coglioni!
Ed ora... pubblicità.
Sermogenta, tata, il suo marchio, ecco qua, un calor tutte porche passare fa il dolor.
Certo. Contro dolori reumatici, lombaggini, dolori intercostali, il gradevole calore del Termogen attiva la circolazione e ridona benessere ai muscoli doloranti.
Ta ta ta, il suo marchio ecco qua, e però OCD è venduto anche così.
La pomata Termogen dal gradevole profumo combatte efficacemente lombaggini, dolori reumatici e intercostali.
E adesso do il là al nostro intermezzo di pubblicità.
Una grande conquista della scienza dietetica.
Potete dimagrire mangiando Limits, il biscotto sandwich che vale un pasto. Sì, due Limits con la vostra bevanda preferita nutrono, soddisfano l'appetito proprio come un pasto normale e vi danno il giusto numero di calorie per dimagrire. E come buono Limits con quel suo delizioso ripieno.
Per scegliere un buon libro non si guarda solo al titolo, ma soprattutto alla firma dell'autore. Siate altrettanto esigenti quando si tratta di una cosa importante come la salute. E quando avete bisogno di regolare le funzioni dell'organismo, ricordatevi del RIM, che vi dà la garanzia di una grande firma, perché è il rimedio ideato dall'illustre medico Augusto Murri. Il RIM regola l'organismo senza dare disturbi. Prendete il RIM alla sera. L'indomani starete bene. Il RIM è prezioso per la salute di tutta la famiglia. La persona previdente ne tiene sempre in casa una scatola. Il RIM vi dà la garanzia di una grande firma.
Domani chissà,
nessuno lo sa,
che ci porterà,
che cosa accadrà, ma se canterete du 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 da 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 da, un po' di fortuna a voi porterà.
Caro Hernandez, lei è stato veramente molto ingenuo, si è fidato di una banale truccatura. Inoltre non ha pensato che l'ispettore Rock, cioè il finto ispettore Rock, potesse avere una protezione di acciaio imperforabile. Sergente, manette!
Lei è un fenomeno, ispettore. Non sbaglia mai.
Non è esatto. Anch'io ho commesso un errore. Non ho mai usato la brillantina Linetti.
Patente, per favore.
Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
È un grosso rischio.
Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio.
È un fischio maschio senza fischio.
No, stop! La rifaccio da capo!
Ed ora voltiamo pagina. Esattamente 40 anni fa, nel 1980, Meryl Streep, una delle più importanti attrici viventi, vinse il suo primo premio Oscar con il film Kramer contro Kramer. Il film ebbe la regia di Robert Benton e il protagonista del film, insieme a Meryl Streep, era Dustin Hoffman. La pellicola incassò oltre 106 milioni di dollari solo nel nord dell'America, diventando, nel 1979, il maggior successo cinematografico.
Ted, io me ne vado. Ted. Le chiavi, ecco le mie chiavi.
Cosa?
Questa è la carta dell'American Express, la carta acquisti dei magazzini Bloomingdale's e il mio libretto di assegni. Ho prelevato $2,000 dal nostro conto corrente, era quanto avevo in banca quando ci sposammo.
Questo cos'è, uno scherzo?
Tintoria, lavanderia, prenditi, puoi ritirare tutto quanto tu sabato. Tu dovrai ritirare tutto quanto tu sabato.
Giovanni, vuoi dire che
tutto
succede?
Tutto pagato, pagato acqua e luce, ho pagato anche, anche il telefono.
Vogliamo darci almeno il tempo di...
Voi direte, perché Meryl Streep? C'è una frase che lei ogni tanto ripropone, una foto di lei che si regge all'apposito sostegno di un bus e scrive: questa sono io, mentre stavo tornando a casa da un provino per King Kong, dove mi era stato detto che ero troppo brutta per la parte. Fu un momento cruciale per me. Un parere del genere avrebbe potuto far deragliare il mio sogno di diventare un'attrice, oppure costringermi a tirarmi su le maniche e a credere ancora di più in me stessa. Ho fatto un respiro profondo e ho detto: mi dispiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma sei solo un parere in un mare di altri migliaia di pareri, ed io ne vado a cercare un altro. Questo è quello che le venne detto da Dino De Laurentiis ed era il 1976. L'anno successivo, Meryl Streep ottiene la parte di un personaggio minore in Giulia, di Fred Zinnemann. Meryl Streep nel 1979 si impone all'attenzione generale recitando per la prima volta accanto a Robert De Niro, Christopher Walken e al fidanzato John Cazale nel film Il Cacciatore di Michael Cimino. Quello fu il suo secondo film e ottenne la candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista. Da quel giorno in cui Dino De Laurentiis le rifiutò la parte in King Kong erano passati nemmeno 2 anni. Meryl Streep è il personaggio che detiene il più alto numero di nomination al premio Oscar e infatti è stata nominata ben 21 volte, 17 volte come miglior attrice protagonista e 4 come non protagonista. Ha vinto 3 premi Oscar, Kramer contro Kramer, come non protagonista nel 1980, La scelta di Sophie come protagonista nel 1983 e, sempre come protagonista, The Iron Lady del 2012. Meryl Streep è l'interprete più nominata al premio Golden Globe, con 31 nomination e 9 vittorie. Tra i suoi film ricordiamo, oltre ai già citati Kramer contro Kramer, Il Cacciatore, La scelta di Sofia e The Iron Lady, La donna del tenente francese, Silkwood, La mia Africa, I ponti di Madison County, Manhattan, Innamorarsi, La morte ti fa bella, Prime, Il diavolo veste Prada, Mamma mia, Il dubbio ed altri ancora. Disse di se stessa Meryl Streep: l'unica domanda che mi pongo è se un tale ruolo darà qualcosa di buono al mondo o creerà ancora più caos, riversando qualcosa di velenoso e tossico. Ho una vita sola, mi dico. Ho fatto cose di cui vado fiera. Da quando sono diventata mamma, tanti anni fa, tutto conta. Le sfide nella recitazione non sono semplici compiti a casa o medicine da bere. Devono aprire la mente, obbligandoci a guardare oltre le nostre convinzioni. Insomma, oggi possiamo affermare che 40 anni fa, Dino De Laurentiis, che pur tanti successi ottenne nell'ambiente cinematografico, nei confronti di Meryl Streep prese una sonora cantonata. E la grandezza di questa donna non è solo nella sua arte recitativa cinematografica, ma anche nella persona che è. Nel 2015 Donald Trump, in una delle sue uscite peggiori, ma non credo che ce ne siano state di molte migliori, Donald Trump ha scimmiottato un giornalista disabile del New York Times, Serge Kovaleski. Il noto cronista, già premio Pulitzer, aveva scritto un caustico articolo sul Washington Post nel 2001, una settimana dopo gli attacchi dell'11 settembre, dando vita ad un'accesa polemica con Trump, il quale aveva affermato di aver visto esultare migliaia e migliaia di musulmani del New Jersey a seguito della tragedia. Kovaleski replicò che una tale cifra iperbolica di islamici festosi non era vera, così come attestato da polizia e amministrazioni locali. Trump, 4 anni dopo, quindi nel 2015, tirò di nuovo in ballo la vecchia polemica e nel suo discorso disse: Kovaleski era un buon giornalista, ora non fa che dire ma non so se è davvero scritto una cosa del genere, non ricordo. Ah, del resto potete vederlo, povero ragazzo. E ha accompagnato le sue frasi imitando la disabilità di Kovaleski, malato dalla nascita di artrogriposi, una sindrome che porta alla contrazione di alcune parti del corpo.
Written by a nice reporter, now the poor guy, you gotta see this guy. Oh, I don't know what I said, I don't remember. He's going like, I don't remember. Maybe that's what I said. This is 14 years ago. They didn't do a retraction.
E Meryl Streep, riferendosi a questo accadimento, disse: mi ha spezzato il cuore quando l'ho visto e non riesco a togliermelo dalla testa, perché non era un film, era la vita vera. E questo istinto di umiliare l'altro da qualcuno con una visibilità pubblica, da qualcuno di potente, arriva nella vita di tutti quanti e autorizza altri a comportarsi nello stesso modo. La mancanza di rispetto causa altra mancanza di rispetto. La violenza incita altra violenza. E quando i potenti usano la loro posizione per maltrattare gli altri, perdiamo tutti quanti. E questo mi porta a parlare della stampa. Abbiamo bisogno della stampa per tenere a bada il potere. Questo è il motivo per cui i nostri padri fondatori hanno voluto che la sua libertà fosse riconosciuta dalla Costituzione. C'è un detto molto popolare che recita: in tempi di crisi gli intelligenti cercano soluzioni, gli imbecilli cercano i colpevoli. Anche questa puntata di Odio gli indifferenti è giunta al termine. Mi auguro che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e che quindi questo tempo passato insieme sia praticamente volato. Io vi attendo alla prossima puntata. E mi raccomando, non perdetela.
Serve dirvi che le cose vanno male. Tutti quanti sanno che vanno male. Abbiamo una crisi. Molti non hanno un lavoro e chi ce l'ha vive con la paura di perderlo. Il potere d'acquisto del dollaro è zero. Le banche stanno fallendo, i negozianti hanno il fucile nascosto sotto il banco, i teppisti scorazzano per le strade e non c'è nessuno che sappia cosa fare e non se ne vede la fine. Sappiamo che l'aria ormai è irrespirabile e che il nostro cibo è immangiabile. Stiamo seduti a guardare la TV mentre il nostro telecronista locale ci dice che oggi ci sono stati 15 omicidi e 63 reati di violenza, come se tutto questo fosse normale. Sappiamo che le cose vanno male, più che male. È la follia. È come se tutto dovunque fosse impazzito, così che noi non usciamo più. Ce ne stiamo in casa e lentamente il mondo in cui viviamo diventa più piccolo e diciamo soltanto: almeno lasciateci tranquilli nei nostri salotti, per piacere. Lasciatemi il mio tostapane, la mia TV, la mia vecchia bicicletta e io non dirò niente, ma lasciatemi tranquillo. Beh, io non vi lascerò tranquilli. Io voglio che voi vi incazziate. Non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate. Non voglio che scriviate al vostro senatore perché non saprei cosa dirvi di scrivere. Io non so cosa fare per combattere la crisi e l'inflazione, i russi e la violenza per le strade. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi. Dovete dire: sono un essere umano. Porca puttana, la mia vita ha un valore.
Quindi io voglio che ora voi vi alziate.
Voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Voglio che vi alziate proprio adesso. Che andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più!
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.